Stadio Aperto con Mario Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Ciao, buonasera a tutti.
È un calcio strano, un calcio anomalo, un calcio paradossale, direttore, però alla fine l'esito è sempre il solito, perché 4 punti da conquistare nelle 4 rimanenti gare sembrano ormai essere una formalità per la Juventus, che va incontro al suo 9º scudetto consecutivo. Tra tutte le difficoltà di Maurizio Sarri, vincere lo scudetto cancellerà anche i dubbi intestini all'interno della società, direttore, o sarà la Champions il vero banco di prova per poter giudicare anche per la Juventus stessa il primo anno di lavoro di Maurizio Sarri?
Ah, credo che il comportamento in Champions sarà per forza molto importante. Questo è uno scudetto, secondo me questa non era una Juve formidabile, forse nei 9 anni poche volte c'era stata una Juve così confusa, anche, voglio dire, frutto di una campagna acquisti confusa lo scorso anno. Rabiot è entrato in linea abbastanza tardi, Ramsey praticamente non è mai entrato, Janic ha capito presto che si voleva fare una plusvalenza con lui, c'è stato un impatto per lungo tempo, poi risolto sia con gli infortuni di Higuain sia con la qualità di Dybala, però direi che questo è stato soprattutto lo scudetto del solista, dei solisti e di Ronaldo in particolare, perché è uno che ha segnato da solo il 42% dei gol della Juve, cioè è un fatto straordinario, come è un fatto straordinario che la Juve subisca in media un gol a partita, anzi più di un gol, poco più di un gol a partita, il che dovrebbe portarla oltre i 40 gol, a 40-41 gol. Quando si subiscono 40-41 gol la squadra è sbagliata.
Su questi due punti, direttore, parto da Cristiano Ronaldo, perché insomma credo sia giusto non certo stupirsi della capacità realizzativa di questo giocatore, ma se vogliamo della capacità comunque con cui all'interno di un club che ha sempre considerato e sempre valorizzato l'importanza del club prima ancora che del solista, e di solisti ce ne sono stati tantissimi nella storia della Juventus, ha dimostrato una capacità di adattamento, di ambientamento al gioco, alla Serie A, al calcio italiano, a suon di gol, e anche i 12 rigori che fanno parte del bottino dei 30 in Serie A e a un gol dal record all time della Juventus degli anni 30 non toglie niente alla stagione di Cristiano Ronaldo, almeno da questo punto di vista.
No, secondo me è stata una stagione molto importante quella di Ronaldo, anche perché è stata continua, ha avuto pochissimi momenti di flessione. Per il resto la squadra che lo supporta al massimo, perché Ronaldo non solo dà ma toglie anche alla Juve, toglie libertà a molti giocatori, è complesso da supportare, però non gli si può rimproverare niente, perché è un giocatore che riesce a pesare sempre sulle partite, sempre.
E dall'altra parte, direttore, c'è invece questa fase difensiva di cui giustamente ricordava i numeri. La Juventus si avvia a superare 40 gol subiti in un campionato, sono un numero altissimo, per quanto ad oggi sia la miglior difesa è più un demerito di chi poi in questo momento è riuscito a subirne ancora più della Juventus che un merito in sé per sé statistico.
È un dato aritmetico, la statistica non è questa, no, scusa, non voglio fare il professorino, ma è proprio così, è un errore dire un dato statistico, perché la statistica calcola le probabilità di una che accada qualcosa. Se la Juventus prende 40 gol è un dato, non è una, è un dato che poi farà statistica quando si andrà a vedere. Allora, quando succedono queste cose, vuol dire che non c'è una squadra giusta intorno. Io parlo di squadra sbagliata, è troppo, ma vuol dire che non c'è fase difensiva, non c'è una buona fase difensiva. E la fase difensiva comprende 8 giocatori, più il portiere, insomma, ecco, non è un caso che di solito si vince, che si è quasi sempre vinto subendo tra i 20 e i 25 gol di campionato. Quando tu ne subisci 40 o una quarantina,
devi pensare, perché ci sono degli equilibri in squadra che non vanno bene, non funzionano.
8 punti di vantaggio della Juventus sull'Inter. Molto spesso, direttore, anche qui a Maracanà, sul Corriere, insomma, il silenzio della proprietà, lei lo ha sottolineato più e più volte. Un silenzio che nel post Roma-Inter Conte ha così tranciato con un riferimento al calendario che ha fatto tornare in mente molti quanto disse anche nel 2013 post Roma-Juve 1-0. Si è anche così lanciato in più e più attacchi, ha parlato anche di essere l'unico a suo avviso all'interno dell'Inter che si accorge di un calendario a suo avviso sfavorevole, ha fatto un riferimento nascosto, celato anche ai giorni di riposo delle avversarie. Ma all'Inter di tutto questo, l'Inter, direttore, che se ne fa di questo attacco a mezzo stampa di Conte sul calendario?
Ma credo siano molto seccanti. Credo siano molto seccanti, e bisogna anche cercare di capire a chi, perché se sono diretti semplicemente all'Inter, direi che sono quasi volgari, perché tu non puoi sempre pensare di lavorare in una società che non è alla tua altezza. Alla fine diventa seccante. Talmente seccante che a volte penso che lui stia cercando un nemico da qualche altra parte, per esempio la Juve, ma non, peraltro quando lui parla di favori dati alla Juve, perché l'avversario è la Juve, se ne dovrebbe spiegare, ci dovrebbe spiegare allora un po' di cose, perché lui c'è stato tanti anni alla Juve, cioè mi sembra, ha un sapore di confessione, ma di confessione sul calcio in generale, queste uscite, questo dovrebbe cercare di capirlo, o l'Inter dovrebbe cercare di farglielo capire. Lui è un testimone dall'interno, non può parlare di favori alla Juve senza rimanerne coinvolto, senza averci una spiegazione. È tutto qui.
E sul silenzio societario, direttore, insomma, mi fa piacere poter tornare sull'argomento. Perché poi, insomma, lei l'ha sottolineato tante volte ed è un silenzio che permane, perché parla Conte, può parlare Ausilio, può parlare Marotta, ma nella gestione del silenzio manca poi il vertice che riesce a gestire anche il silenzio stesso, in un certo senso.
Sì, ma infatti, ma questo è un vecchio vizio degli italiani, che pensano che tra un direttore generale, tra un amministratore delegato e la proprietà sia la stessa cosa. In realtà tutti sono tesserati come i giocatori. Ai giocatori quello che dice un tesserato, sia pure un amministratore delegato, per carità, o più tranquillamente un direttore generale, ma quello che dice un tesserato come lui, cioè un dipendente, non vale la metà di quello che può dire un presidente. Il presidente può dire anche sciocchezze, perché quando va negli spogliatoi può dire forza ragazzi, ma è quello che ti paga, è quello a cui tu devi piacere, mentre gli altri devono piacere a te, tu devi piacere solo a quella persona lì. Quindi il rapporto tra giocatori e presidente non è capito in Italia. Noi siamo convinti che si prende un grosso dirigente e quello è sufficiente, no? Questo succede, sta succedendo perché perché le grosse società hanno presidenti stranieri. Quindi è abbastanza lontani anche geograficamente dalle società. Quando io mi dicevano ma Pradè è un dipendente, come un dipendente Marotta, qui conta quello che dice l'editore,
E anche in questo, direttore, credo vada individuato il successo e la costanza dell'Atalanta, cioè nell'avere Percassi al vertice della piramide.
Ah, certamente sì. Cioè, voglio dire, Percassi che è una persona ricchissima, ricchissima, discreta come i veri ricchi, cioè silenziosa, non è uno sbrasone che viaggia con le Jaguar bianche. Ed è una persona competente, perché è stato un giocatore di Serie A. Indubbiamente l'uomo è una persona estremamente corretta per fare l'altro mestiere della sua vita.
Direttore, a proposito di prima citato Pradè, la Fiorentina.
No, sì, così, sì, perché sì. Era un vecchio discorso.
No, certo. Perché... No, mi ricollegavo a questo semplicemente, insomma, per commentare la salvezza della Fiorentina con 4 giornate d'anticipo, quindi con 4 giornate d'anticipo anche rispetto all'anno scorso. Possiamo considerarlo questo un po' il momento zero, cioè l'eventuale contratto di apprendistato tra Commisso, Firenze e la Serie A finisce qui. Ed è da oggi che probabilmente si capirà che intenzione ha questa società con le scelte che dovrà prendere da qui in poi.
Sì, io direi che siamo all'anno 1, che poi più o meno è quello reale. Cioè, questo è stato un anno molto duro, ma al contrario dello scorso anno, dove c'era da prendere tutta la squadra e pacchettarla e lasciarla da qualche parte, questo è stato anche un anno in cui si è costruito qualcosa. Cioè, mezza squadra è da non guardare, mezza squadra è da seguire in modo importante, perché la mezza che rimane forse può costruire una buona squadra. Quindi sì, forse è l'anno uno, anche perché bisognerà vedere la volontà di investire della società e soprattutto la qualità dell'investimento. Io non so, lo ripeto spesso, perché non abbiamo riferimenti se non quello dell'ottima campagna di acquisti, degli ottimi investimenti fatti, perché poi gli acquisti ne sono stati fatti pochi a gennaio. Ma per esempio un giocatore come Cutrone è un giocatore che è cresciuto, molto, è diventato quasi quello che ci aspettavamo. Mentre in Chiesa abbiamo fatto tutti un errore l'anno scorso a non cederlo, e quest'anno bisognerà vedere quanto intanto se ci sarà qualcuno che lo prende davvero, e secondo me non si va oltre i 30-35 milioni.
Direttore, la porto a proposito della lotta a salvezza anche sulle due facce della stessa medaglia di Genova, però cominciando da un allenatore su cui evidentemente ognuno può avere il suo parere, ma che con la sua compostezza, la sua capacità di trasmettere serenità all'ambiente è riuscito a salvare sostanzialmente la Samp, e per tutto il pregresso tecnico, societario e ambientale che si era trovato a dover gestire, credo che quello di Claudio Ranieri sia un vero e proprio... non miracolo, ma l'ennesima conferma, ecco, della grandezza umana e professionale di questo allenatore.
Sono d'accordo con te, perché anche se la squadra non era male come sembrava all'inizio, ha sempre avuto per esempio qualcosa più del Genoa. Se tu pensi soltanto a Gabbiadini, a Linetti, con Iarella c'è stato poco, ma c'erano delle certezze, Colli, però Ranieri ha questo di buono, che riesce a far dare il meglio tra i giocatori, proprio perché li guida in mezzo alla tempesta. È un normalizzatore, è uno che quando prende la barca, anche se appunto ci sono le onde grosse, lui riesce ad ammansirle, riesce a dare una buona velocità di navigazione.
Dall'altra parte invece, direttore, dall'altro lato del bisagno c'è un Genoa che sì, ha vinto con Lecce, ha messo un cuscinetto importante, però la sensazione è che l'inerzia che ormai da anni mantiene il Genoa in Serie A, prima o poi si esaurirà, e quando si esaurirà il rischio è che il Genoa si ritrovi poco in mano. Che cosa farà Preziosi? In quale categoria lascerà il Genoa? Anche quest'anno è un déjà vu di troppi anni del recente passato.
Ma sai, il problema è la dimensione del Genoa. Il Preziosi, intanto, credo sia il primo presidente che ha tenuto sempre in A la squadra. Il Genoa ha fatto poco meno della metà della sua storia in Serie B. Quindi c'è molto, la città è una grande città, è una città, insomma, ora è inutile fare sociologia, io ci ho vissuto 4 anni in un posto in cui le cose si sapevano, ero direttore del giornale di Genova, è una città, insomma, è inutile fare, è una città che è stata appagata dalla tranquillità economica che ha avuto dallo Stato nella prima parte del Novecento, e vive tra il porto e qualche idea, ma due squadre non le puoi tenere se tu calcoli la Liguria a 1,5 milioni di abitanti. Insomma, a più o meno gli abitanti della provincia di Firenze. Non bisognerebbe, due squadre in Serie A sono tante, cioè tu te le paghi perché ti diverti per tutta la vita a prendere, insomma, hai l'avversario, hai il nemico che ti accompagna, e questo è sempre una cosa interessante, però non sei, però poche volte sei all'altezza degli altri. Anche la Samp è riuscita a vincere il suo scudetto quando ha trovato qualcuno che l'ha tenuta al di sopra delle proprie possibilità, e l'ha tenuta per anni.
Direttore, grazie mille, è sempre un piacere, ci sentiamo presto.
Ciao, ciao.
Grazie.